Sono in sala. Sono seduta sul divano. Sul tavolo ci sono ancora i resti della cena. Stiamo guardando una replica del Tonight Show con Jimmy Fallon, che mi fa morire dal ridere. Orazio è intento a scorrere la bacheca di Instagram sul suo telefono.
Vado a vedere.
Lascia stare, sistemo dopo.
Magari sono i ragazzi del quartiere che giocano a baseball.
Lo sai bene che non sono loro.
Comunque stanno riducendo la frequenza. È la primera vez questa settimana.
È solo lunedì sera, Orazio. È così che va da un po' di tempo. Ah, prima di tutto, mi chiamo Cecilia Fabian. E il mio nome mi auguro non vi ricordi nulla, proprio nulla. Se fosse così vorrebbe dire che prima o poi potrò tornare alla mia vita di prima, proprio come dice Orazio. Insomma, Cecilia Fabian, 40 anni. E questa è la mia storia.
Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Mi chiamo Cecilia Fabian e questa è la mia storia.
Oggi è il giorno numero 60. Sono chiusa in casa da 2 settimane. Ho chiusa, barricata, dovrei forse dire. Esco soprattutto di notte, per esempio per fare la spesa. Di giorno invece solo quando è strettamente necessario. Non ho voglia di affrontarli tutte le volte. Ho dovuto modificare radicalmente le mie abitudini, la mia routine giornaliera. Ho cambiato lavoro, mollando Moz e persino Uber. Ammesso che si possa chiamare lavoro quello che sto facendo ora. Passo la giornata davanti al computer a riempire tabelle di Excel. Non ci guadagno molto con l'inserimento dati, ma almeno mi permette di lavorare a distanza. Orazio dice che tutto prima o poi si sistemerà, sebbene siano già passati 60 giorni. Andiamo con ordine. Vivo a Parkland, un piccolo comune della Florida meridionale nella contea di Broward, a meno di 1 ora di strada da Miami. La città si snoda lungo i canali addomesticati delle acque provenienti dal lago Okeechobee. Parkland confina con le Everglades, una zona paludosa che si estende per migliaia di chilometri fino alla punta meridionale della Florida. Capiamoci, è un parco nazionale. Non immaginatelo più brutto di quanto sia. Le Everglades sono chiamate anche fiume d'erba. Più poetico, no? Distese di giunchi a perdita d'occhio. Beh, insomma, qui a Parkland si organizzano anche dei tour con gli idroscivolanti per visitarle. Orazio lavora lì. Non si diventa ricchi, ma, insomma, si vive dignitosamente. Già, le idroscivolanti, avete presente? Quelle barche con una grande elica a poppa, come in Crocodile Dundee. Ecco. Nelle Everglades ci sono gli alligatori e tutto il resto. Nel complesso Parkland è un insieme ben ordinato di ville e villette per gente poco avventurosa. Un bel giardino che le circonda è quasi sempre una piscina, tranne la mia. Abito qui da circa 10 anni, da quando i miei hanno deciso di tornare a vivere a Cuba per riunirsi al resto della famiglia. Emigrazione di ritorno. Invece io e Orazio ci siamo conosciuti 2 anni fa, in chiusura del turno serale da Moz, un ristorante messicano nel complesso commerciale a nord di Coral Springs, che gira intorno a Walmart e dove lavoravo fino a qualche mese fa. Lì vicino c'è anche la Stone Douglas, come la chiamiamo qui, la scuola superiore di quando ero adolescente, anche se il nome completo è Marjorie Stoneman Douglas High. Vi è familiare? No? Meglio così.
Cecilia! Vieni!
È la mattina del 14 febbraio 2018, il giorno zero, San Valentino. Chissà se anche quest'anno Orazio mi avrà preparato qualche sorpresa. Lo fa da quando ci frequentiamo. La sera in cui ci siamo conosciuti era parecchio sbronzo, ma simpatico, non molesto. Stavo servendo ai tavoli e lui ha passato tutta la sera a propormi di uscire. Io non l'ho neanche preso in considerazione.
Dai, Cecilia, Joy, lo so che ti chiami Cecilia e sta scritto sul cartellino. Fermati un po' qui.
Che scemo, no? Eppure, 3 settimane dopo era in cucina a prepararmi la colazione, proprio come adesso. Arrivo in sala da pranzo ed eccolo lì, un mazzetto di fiori che campeggia in un vaso al centro della tavola.
Buon San Valentino, mi amor.
Mi dice, baciandomi sulla guancia.
Oggi sei libera?
No, in realtà pensavo di farmi mezza giornata di Uber prima di iniziare al ristorante stasera.
Ma come? Anche oggi che è San Valentino?
Proprio oggi che è San Valentino, l'occasione di trovare qualche cliente in più. Dai, non te la prendere. Faremo qualcosa quando stacco, stanotte.
Ok, como tu quieres. E il capo sei tu. Te preparo un sandwich, allora.
Perché Uber? Per fare qualche soldo extra, come tutti. E così riesco a mettere da parte qualcosa ogni mese per... chi lo sa, i soldi servono sempre. E poi con Uber hai la libertà che i tassisti non hanno. Un tocco l'app e voilà, sei online. E poi un lavoro del genere mi rilassa. Anche se ogni tanto devo allungare fino a Miami, non è male scarrozzare in giro sconosciuti che ti raccontano della loro vita. Delle volte in mezz'ora sai più di quanto loro abbiano mai raccontato al proprio compagno, alla propria madre o anche a loro stessi. Di notte però mai. No, sono troppo spaventata dai racconti che girano su internet. Donne minacciate, rapine, cose del genere. E poi ho il lavoro al ristorante. Non potrei proprio. I clienti di oggi. Una ragazza col suo chihuahua, cani troppo piccoli per i miei gusti, che deve andare dal veterinario. Un tizio sudatissimo al tribunale di Fort Lauderdale e mi lascia pure $5 di mancia in contanti perché San Valentino. Da qui una coppia per l'aeroporto lì vicino e poi, colpo di fortuna, appena li scarico una signora sulla settantina che abita a 2 isolati da casa mia. Prendo la 91 e in neanche mezz'ora siamo arrivati. La saluto, guardo l'orologio e capisco che ho fame. Del resto, 1:30. Sant'uomo Orazio, che mi ha preparato pure un sandwich. Dall'87esima svolto sulla ranch e parcheggio poco più avanti. Panino, borsa, cellulare, ho tutto. Liberty Park si apre davanti a me. Ci deve essere un compleanno, perché vedo palloncini e bambini correre da ogni parte. Non deve essere male nascere il giorno di San Valentino. Finisco il sandwich, chiudo gli occhi e mi rilasso all'ombra di un eucalipto. Fammi vedere. Nicholas Cruz, una corsa per lo Stone Douglas a 5 minuti da qui. Ma sì, tanto finito, prendiamola. Sul bordo della strada mi aspetta un ragazzino sui 18 anni, con una grossa borsa appoggiata a terra. Un berretto da baseball gli copre la fronte da cui spuntano alcuni ciuffi di capelli castani. Quello che mi colpisce oggi che ve ne parlo è di non ricordarmi le orecchie un po' alla Dumbo, un dettaglio che era così evidente quando vidi successivamente le fotografie di Nicholas. Come avevo fatto a non notarle? E soprattutto perché non riuscivo a non pensare a quel dettaglio? E lì, in piedi, che si bilancia sulle gambe, prima a sinistra, poi a destra. Sembra agitato o qualcosa del genere. Ciao.
Buongiorno.
Sei tu Nicholas Cruz che deve andare alla Stone Douglas High?
Sì, sono io.
Ma le lezioni non sono già finite?
Sì, ma ho quella di musica, tra poco.
Ah, capisco. Vuoi che te la carichi dietro, quella? Dico indicando il pesante borsone. Nessuna risposta. Gli faccio qualche altra domanda lungo il tragitto, ma lo vedo indaffarato a scrivere sul cellulare e non mi risponde. Questi ragazzi sempre attaccati al telefono. Ha ragione Orazio a dire che diventeremo tutti più stupidi, meno quando pensa che finiremo con uno schermo al posto della retina. Dopo circa 10 minuti, lo scarico di fronte all'ingresso della scuola. Scende, si carica la borsa sulla spalla, mi saluta con un cenno e riparto.
La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari.
Interrompiamo i programmi per una comunicazione d'emergenza. La polizia della contea di Broward segnala una sparatoria in corso presso la Marjorie Stoneman Douglas High di Parkland. La cittadinanza è invitata a restare in casa o al sicuro in un luogo chiuso. Ripetiamo, La cittadinanza è invitata a restare in casa o al sicuro in un luogo chiuso. Maggiori informazioni non appena...
Gesù, no, ancora, cazzo! Ho lasciato proprio 20 minuti fa quel ragazzino davanti alla scuola.
Cecilia, dove sei? E stai bene? Ho sentito di quella...
Sì, ho sentito anch'io, Orazio. Ascoltami. Ho lasciato un ragazzo davanti alla scuola proprio 20 minuti fa. Doveva andare alla lezione di musica e io ce l'ho accompagnato. Oddio, non posso credere che se gli fosse successo qualcosa...
Cecilia.
Sarebbe colpa mia, Orazio.
Cecilia, calmati. Vedrai che starà bene. La polizia era già sul posto. Senti, io stacco qui e ci vediamo da te.
Sì, grazie. Mi saresti d'aiuto. Ci vediamo da me.
In strada c'è traffico. Credo abbiano messo posti di blocco dappertutto attorno alla Stone Douglas e devo fare un giro lunghissimo per arrivare a casa. Ci metto più di mezz'ora. Parcheggio a casaccio accanto all'auto di Orazio, lo trovo in veranda ad aspettarmi, mi corre incontro e mi abbraccia, mi dice che si parla di 20 morti fra adulti e ragazzi.
Pronto? Lei è la signora Cecilia Fabian?
Sì, sono io.
Qui parla l'ufficio dello sceriffo di Broward.
Buongiorno, mi dica.
Lei mi conferma di aver accettato ed effettuato alle 2:06 una corsa Uber per una persona di nome Nicholas Cruz, caucasico, 19 anni?
Sì, confermo. Come sta? Gli è successo qualcosa?
Signora Fabian, non dovrei dirglielo, ma tra poco l'informazione diventerà di dominio pubblico. È lui l'assalitore della scuola.
Ma come?
E in questo momento è in custodia presso di noi. La sto chiamando per dirle di non lasciare l'abitazione. Dovremmo farle alcune domande circa i suoi
rapporti
con
lui. Avevo smesso di sentire le parole dell'agente da quando mi aveva comunicato che fosse lui l'assalitore. Nicholas Cruz, 19 anni, caucasico. Com'era possibile? Non mi fossi accorta di niente. Mi prende il panico e provo a rassicurarmi. Io non avevo notato nulla di strano. Non mi aveva parlato, non aveva fatto telefonate. Tuttavia, la custodia che portava con sé... Ora riuscivo facilmente a figurarmi un fucile riposto all'interno di quella sacca. Era così ovvio. Cazzo! Le ore successive le ricordo a malapena. Gli agenti che arrivano a casa e perquisiscono l'auto, non trovandoci nulla di strano. Orazio che si affretta a dare una mano in casa, offre alla polizia del tè freddo. Io passo tutto il tempo sul divano a fissare il calendario, 14 febbraio 2018. Lo sceriffo che mi pone una sequenza di domande rapide, asciutte, che mi feriscono come carta abrasiva. Quando mi mostrano le fotografie di Nicholas Cruz, voglio dire, del ragazzo, insomma, dell'assassino, perché di questo si tratta, sento che sto per svenire. Sì, sceriffo, è lui, lo riconosco. Sì, l'ho accompagnato io. No, sceriffo, non ho notato nulla di strano. Sì, aveva una sacca nera. No, era una sacca come un'altra. No, non ho notato altro. So che hanno capito, so che sanno che io non c'entro nulla, che non sono una complice, ma mi sento assalita da ogni parte, dalle domande, dalle facce, dalla televisione, dalle parole della gente, dalle immagini dei genitori che piangono, dalle parole di Trump alla nazione. Io vorrei solo mettermi a letto e risvegliarmi da questo incubo.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Cumbo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Sono passati 3 giorni e mi sono presa qualche giorno di permesso. In queste 72 ore non ho voluto guardare nulla, né in televisione né sui giornali. Non riuscivo a togliermi dalla testa quel ragazzo 19enne che mi aspettava sul ciglio della strada completamente impassibile. Qualche parente è venuto a sapere della cosa, forse da mia madre, forse da Orazio che parla troppo. Sto bene, rispondo, e poi spengo il cellulare. Intanto Parkland è come se trattenesse il fiato. Siamo tutti eccessivamente gentili e eccessivamente attenti alle richieste altrui. indecisi sul nome da dare a questo episodio. Nel giro di poco i media si sono assestati sul massacro di San Valentino. Facile da ricordare, no? So che hanno parlato anche di me. L'ho visto su internet. Grazie al cielo la polizia non ha fatto il mio nome. Giorno 4. Emergono altri dettagli sulla vita di Nicholas Cruz. Quello che aveva pubblicato sui social, le sue idiosincrasie, l'odio per i neri, gli omosessuali. Saltano fuori dei video in cui parla di quello che avrebbe fatto. In quei video parla anche dell'Uber che avrebbe preso. Ovunque si dibatte del controllo delle armi, ancora una volta. E questa volta non c'è Obama a prendere posizione. Mi chiedo come non si possa intervenire una volta per tutte sulla questione. Giorno 5. D'accordo con Orazio, ho deciso di provare a tornare a lavorare. E quindi eccomi. Apro la porta di casa e sono invasa di luce. E riconosco il vialetto, gli alberi, la Toyota. Tutto sembra essere come una settimana fa. E forse in effetti lo è. Perlomeno per me. Apro anche Uber. Ironia della sorte. Una ragazza deve andare al cimitero. Decido di accompagnarla io. Terapia d'urto? Può essere. Me lo dice lei che si tratta di una funzione per uno dei ragazzi della scuola. Ormai è diventata semplicemente la scuola. Assurdo. La ragazza scende. Poi mi decido e scendo anch'io. La seguo a debita distanza. Sento di essere in qualche modo collegata a tutto questo. Mi siedo su una panchina, in disparte, e inizio a piangere. Non riesco a fermarmi. Vorrei avvicinarmi, dire qualcosa, ma non avrebbe alcun senso. Io non c'entro nulla, mi ripeto. Giorno 10. Mi sveglio di soprassalto. Stavo sognando che... No, c'è del rumore che proviene dalla strada. Non un generico dalla strada, ma proprio qui sotto. Davanti a casa c'è una troupe di Channel 8 che sta facendo non so cosa. La mia mente corre a quel 14 febbraio, ma non posso restare a casa preoccupata ed esco a controllare. La giornalista mi corre incontro.
Mi raccomando, riprendi tutto. In esclusiva per Channel 8 siamo qui con Cecilia Fabian, l'autista del killer di San Valentino. Allora, Cecilia, cosa si prova ad aver accompagnato il sanguinario Nicholas Cruz all'incontro con il proprio destino di morte? Non ti senti in qualche modo complice e responsabile? Cosa hai pensato quando hai scoperto chi avevi portato in macchina? Ragazzi, io se solo ci penso mi si gela il sangue nelle vene. E questa del sangue no, la tagliamo dopo, troppo esplicita. Ma davvero non ti eri accorta di nulla? Non è un po' strano che non avessi notato niente in quella sacca? E del suo sguardo? Gesù, in fotografia sembra evidentemente un pazzo. Ma come mai lo hai fatto salire nella tua auto? Gli amici a casa vogliono sicuramente sapere.
Sono intontita dalla raffica di domande. Non riesco a controbattere. Sono spaventata. Abbozzo due mezze risposte, sì, no, e torno dentro. La giornalista non demorde e suona alla porta. Sulle prime non rispondo, ma lei insiste. Le urlo di andarsene, che avrei chiamato la polizia. Mi grida qualcosa che potrebbe essere una minaccia. Giorno 10. È sera. Ci sono io in televisione. E da quello che vedo sono incapace di rispondere. Come se non volessi o avessi qualcosa da nascondere. La commentatrice dice che sono stato un po' troppo ostile. Avrei voluto vedere lei. 10 minuti e il mio telefono inizia a squillare. 1, 2, 3 telefonate. Dietro alle domande di rito, come stai adesso? Com'è stato? Sento distintamente una curiosità eccitata, morbosa. Qualcuno la esplicita anche. Oddio, ma com'era? E ti ha detto qualcosa di quello che aveva in mente? Dai, a me puoi dirlo, non lo dirò a nessuno. Passo la serata a rispondere e a rifiutare telefonate di questo tipo. E chi non ha il coraggio di telefonare mi scrive. Dopo un paio di ore spengo tutto e vado a dormire. Giorno 11. È mattino. Mi giro nel letto e cerco Orazio con il braccio. Dorme ancora. Ho una serie di richieste di amicizia e messaggi da gente che non conosco. L'icona delle notifiche di Facebook dice 99+.
Sveglio Orazio in fretta e furia, chiedo a lui di leggerli. Vedo il suo sguardo corrucciato. Timore e certezza finiscono per coincidere. Insulti, minacce, gente che si augura che capiti anche a me di perdere un figlio. Ecco, è successo. Sono diventata di fatto una complice, un capro espiatorio per gente che non capisce o non accetta la banalità del male. Ma i messaggi peggiori non sono questi, sono quelli di stima per aver aiutato Cruz. Già, aiutato! Suprematisti bianchi, neonazisti, altre sigle mai sentite. Mi chiedo come facciano esistere su Facebook. Mi metto al computer e inizio a fare quello che non avrei dovuto fare. Cerco il mio nome in rete. Sono letteralmente ovunque. Passo tutta la mattina a scavare dentro l'orrore. Scopro decine e decine di siti dedicati alla strage o collegati a essa, di orientamento diverso e opposto. La mia foto viene rilanciata sui social network. Gente che avanza teorie complottiste. Compaiono persino fotomontaggi. La realtà si mescola alla finzione. Ho la nausea, ma non riesco a smettere di leggere, leggere, leggere. Giorno 15. Cecilia Fabian, vogliamo risposte. È lo striscione 3 metri per 1 che qualcuno ha appeso alle piante dall'altro lato della strada. A quali risposte dovrei dare? La polizia dice che non può fare nulla perché si trova su una proprietà privata e non viene infranta alcuna legge. Così si limitano a mandare via la gente che ogni tanto si assembra per i picchetti. Se ne stanno lì e distribuiscono volantini. Io esco di casa e li ignoro. La sera, la buona notizia. Damos, il direttore, mi dice che la situazione che si è venuta a creare è difficilmente gestibile con il locale che quando entro di colpo si azzittisce e forse sarebbe meglio che mi prendessi una vacanza per un po' di tempo, che mi conoscono e certo sanno che non ho nulla a che fare con questa storia, ma che per l'immagine del brand, no, dicono proprio brand, una fottuta catena di ristoranti messicani all'interno di un centro commerciale può essere un brand, sarebbe meglio così. Bene, gli dico sbattendogli in faccia il cappellino brandizzato. Facciamo che non mi devi nemmeno pagare le ferie, allora. Bella cazzata che ho fatto. Ora sono senza un lavoro / stipendio fisso. Giorno 17. Degli schiamazzi sotto casa mi fanno trasalire, ma sono solo alcuni ragazzi che giocano a baseball dietro casa. Decido di entrare in doccia, pensando al da farsi. Ho un po' di soldi da parte, ma devo in qualche modo trovarmi un lavoretto fino a che questa situazione assurda non si sarà calmata. Ecco, ci mancava anche questa. Adesso vado di sotto e gliene dico 4. Esco con l'asciugamano ed entro in stanza. Ma non c'è la pallina che mi immaginavo, perché sul pavimento riposa un grosso frammento di un mattone. È lì. E mi guarda in tutta la sua banalità, rossastro e poroso. Mi affaccio a controllare, dalla finestra in pezzi. Provo a studiare la traiettoria per capire da dove possa essere stato lanciato, ma non si vede nessuno. Solo il suono di una pigra primavera e il vociare dei giocatori poco più in là. Lascio il vetro per terra mentre scendo le scale con il mattone in mano. Lo appoggio sopra il camino, come si farebbe con un trofeo di caccia. Giorno 30. La casa è regolarmente piantonata da gruppi neo qualcosa. Ho smesso di chiedere loro di andarsene perché è ancora peggio. Sembra non abbiano nulla da fare se non tormentarmi, così su internet, dove devo dire esiste anche una discreta frangia di miei sostenitori. Ma sostenitori a proposito di cosa? La mia innocenza è adeguatamente documentata e la legge, quella con la L maiuscola, ha chiuso da tempo la pratica. Non penso proprio ci sia ancora qualche legame con quanto è successo un mese fa. Le accuse hanno perso oggetto e scopo, guadagnando in violenza e alzando l'asticella più di quanto sia lecito dire o farmi. La collezione di trofei sopra il camino, per esempio, ha raggiunto la decina di pezzi. E non posso più mettere piede in qualche luogo pubblico senza essere immediatamente riconosciuta o additata. è anche tornata alla carica quella stronza di giornalista. Dopo aver rovistato nel mio passato, la prima relazione amorosa e fallimentare, una sospensione di 3 giorni per essere stata beccata a fumare erba nel cortile del liceo, i miei genitori colpevoli di essere semplici immigrati, ha costruito un personaggio in cui non mi riconosco. È come se catalizzassi la rabbia e le frustrazioni della gente comune. Sono il nemico da abbattere. Giorno 38. È Orazio. Lo trovo sulla veranda con 2 valigie enormi ai lati e un paio di birre in mano. Mi dice di volersi trasferire perché deve proteggermi. Gli dico che non ce n'è bisogno, che so badare a me stessa. Dentro di me però sono felice. Più tardi, mentre stiamo sistemando la cucina, mi vuole mostrare una cosa che ha appena comprato. Torna 10 minuti dopo con una Smith & Wesson da 9 mm regolarmente acquistata, semiautomatica, 8 colpi nel caricatore più 1, quello in canna, un oggetto nero e opaco tale da sembrare un'arma giocattolo, non fosse per il peso, neanche 600 grammi. Credo di avergli urlato tutta la rabbia repressa in queste settimane. Lo vedo impotente perché sembra non capire. Orazio, creatura semplice, tiene in mano la stessa arma usata 3 anni fa nella strage di San Bernardino e lui neanche lo sa. Ecco come ci difendiamo in America. Il sangue chiama altro sangue. Mi chiudo in camera e piango. Dormi pure sul divano questa sera, Orazio. Giorno 52. La situazione... Beh, avete capito. Le cose si sono assestate. Ho anche trovato un piccolo lavoretto da casa e credo andrà così ancora per un bel po' di tempo. In tutti questi giorni, chiusa in casa, ho pensato a lungo a una soluzione. Cos'altro avrei potuto fare? Ma non l'ho trovata. Ho anche fantasticato di trasferirmi in un ospedale, una casa di cura o qualcosa del genere, oppure di andare a vivere per strada con un carrello della spesa e le coperte. Un volto finalmente anonimo fra gli altri. Poi, una sera, mi sono imbattuta in un lungo commento su internet che vi voglio leggere per intero, anche se ci ho messo un po' a capirlo per bene. L'autore scriveva: «Io la gente la capisco. Non fraintendetemi. Un gesto come quello di Nicholas Cruz scava in una delle nostre paure più profonde, quella per il caos. Come l'11 settembre o JFK, il disordine che entra nelle nostre vite, che mette in discussione la nostra routine, le case col giardino e i vialetti ben tenuti, i 5 chilometri andata e ritorno fra casa e lavoro, il cinema nei weekend e qualche birra di troppo la domenica. Per molti, il massimo dell'imprevisto è una sconfitta di Golden State per un Curry in una serata inspiegabilmente no. Non vogliamo risposte complesse. Nessuno di noi sopporta a lungo restare nel dubbio. Datemi uno stimolo, ecco pronta la risposta. Automatismi. Da questo punto di vista, Cecilia Fabian è l'estraneo da esorcizzare e mettere al bando. Ci ricorda di quanto siamo fragili, di quanto abbiamo bisogno e smania di prendere posizione. Animali incapaci di reggere di fronte alla complessità delle cose. Un abbraccio a Cecilia. Chissà mai mi possa leggere. Ecco. Qualcuno aveva finalmente saputo rispondermi, dare un significato a quanto era successo. Non mi restituiva certo il lavoro, la libertà, la mia vita precedente, ma c'era un senso in quello che diceva. Ho provato una sensazione di sollievo, perché qualcuno mi aveva finalmente capita. Il giorno dopo ho provato a contattare l'autore, ma non mi ha mai risposto. Forse si è spaventato. Non lo so. Giorno 60, cioè oggi. Eccoci così ritornati all'inizio della mia storia.
che è anche la sua conclusione. So che a breve dovrebbe iniziare il processo. Si parla di pena di morte. Mi è impossibile provare pena o compassione. Ho già pregato abbastanza Dio, invece, perché si dimenticassero di me. O che almeno trovassero un'altra vittima con cui prendersela. Non è servito a nulla. Per questo ho deciso e raggiungo i miei, a Cuba. Ciao, ciao, Parkland. Sono nata e cresciuta qui, ma questa non è più casa. Ho bisogno di ritornare quella che ero. Un invisibile fra tanti invisibili, con una storia per nulla interessante da raccontare. Nemmeno a voi. Mi chiamo Cecilia Fabian e questa è la mia storia.
La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Francesco Mastroeni. La voce narrante è di Maria Aris. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Sofia De Bartolomeis. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.